giovedì 20 giugno 2024 dagli studi di Via Nazionale 5 a Roma, in una caldissima Roma giungo. Siamo in diretta su Zai Time, state all'ascolto della voce di Francesca Barbato. Non sono sola come sempre, ma sono in splendida compagnia. La mia sinistra oggi, Emanuele Floris.
Ma grazie, ciao Francesca, buon pomeriggio. Come va?
Bene, bene, un po' accaldata perché insomma le temperature iniziano a diventare, come noi diciamo a Roma, un po' stile K, no? Questo cielo grigio, queste temperature sui 30 gradi, quindi che non c'è tantissima, no? Aria che, sì, che circola e il caldo si sente.
Si sente, si sente. Non si sente effettivamente come una città che non ha il mare, perché diciamo noi romani siamo convinti che Roma abbia il mare, peccato che il mare di Roma sta in un'altra città che poi si chiama Ostia e che non è neanche così vicina, perché alla fine
no,
sono
però...
20 chilometri, 21,
sì, c'è però la Roma Ostia. Ostia. Fa parte di Roma comunque, nel decimo
Roma,
municipio, quindi
in calcio d'angolo ci salva con un po' questi venticelli,
esatto,
serali, diciamo non siamo a Bologna,
no,
diamola
no,
così con le temperature,
esatto.
Però c'è da dire che si sta scaldando il mese.
Comunque forse mi sto invecchiando perché apro le trasmissioni parlando del meteo come fanno i cosiddetti boomer, quindi torniamo alla gioventù, torniamo al centro, perché Zai Time è il programma che dà voce e spazio alle studentesse e gli studenti non solo degli istituti superiori italiani ma anche universitari. E vicino a me ho infatti un ex studente di Zainet, adesso studente universitario. Ben ritrovato Edoardo.
Ciao, grazie dell'accoglienza, è sempre un piacere essere qua. E dai, iniziamo.
Ormai sei...
Ma che bello averlo ritrovato,
esatto.
Sono entrato, ho detto sì, finalmente è tornato, ci voleva bene davvero. Allora,
esatto, ti presento brevemente. Allora, Edoardo è uno degli studenti che hanno partecipato a un progetto che ci ha visto protagonisti nell'anno 2022-2023, Scuole Aperte il Pomeriggio, un progetto con un bando di Roma Capitale che ci siamo aggiudicati presso il suo ormai ex istituto, cioè l'Istituto Pacinotti Archimede di Roma, nel terzo municipio. Per molte lezioni da gennaio a giugno, quindi insomma mi avete sopportato abbastanza. Abbiamo tenuto un corso di web radio che ha avvicinato i ragazzi, gli studenti al mondo del giornalismo. Edoardo ha avuto piacere di svolgere questa esperienza e durante quest'anno invece, dopo la maturità, è tornato già a trovarci in radio e ha realizzato per noi anche delle importanti inchieste anche in ambito europeo, in ambito di studenti, di studentati universitari, quindi chiaramente ormai sei un po' un veterano dei nostri canali.
Sì, sì, è stato molto interessante sia il corso nella prima fase, poi anche dopo le partecipazioni qua in radio, le scritture degli articoli, è stata un'esperienza utile.
Bene, questo ci fa piacere perché chiaramente l'obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi al mondo della comunicazione dando loro degli strumenti idonei per renderli cittadini consapevoli innanzitutto, sapere anche distinguere, no? E orientarsi nella marea delle notizie che circolano, a volte anche fake, tramite i nostri laboratori di media literacy. Parliamo di studenti, parliamo del mondo della scuola e chiaramente in apertura di programma come sempre ci dedichiamo al tema del giorno che in questi giorni diventa automaticamente per noi la maturità 2024. Oggi infatti è stato il giorno della cosiddetta seconda prova. Gli studenti si sono trovati di fronte alla materia del proprio indirizzo, perché se il primo giorno, cioè ieri, ovviamente il tema è uguale per tutti a livello nazionale a prescindere dal tipo, no, di indirizzo scolastico, la seconda prova è quella più diciamo caratterizzante dell'indirizzo, quindi facendo un esempio proprio pratico, al classico si fa la versione che è o di greco o di latino, con una certa diciamo alternanza negli anni. Quest'anno era l'anno del greco ed è Platone l'autore che è stato scelto dal Ministero dell'Istruzione del Merito per la versione di greco al liceo classico, confermando così il toto tracce dei giorni scorsi, con un testo tratto dall'opera Minosse o della legge. Toto tracce perché, pensate, Platone non usciva infatti dal lontano 2010, anno della mia maturità.
Mentre mentre invece al liceo scientifico, purtroppo per fortuna, come seconda prova scritta della maturità del 2024 è uscita matematica. Sono stati proposti tradizionali due problemi, entrambi, come se ci segnala scuola.net, sono due classici studi di funzione. Il primo ha un'impostazione un po' più classica e non presenta alcun riferimento alla realtà, mentre il secondo invece ha pur sempre un'impostazione classica ma riporta due frasi che vogliono aiutare a contestualizzare il problema, pur non entrando poi nell'ambito dello svolgimento pratico. E mentre invece al liceo delle scienze umane la seconda prova scritta sarebbe stata sull'interazione attiva nell'ambiente educativo, sulla base della scuola proposta da Maria Montessori e quella di John Dewey.
Il caso invece presentato per la prova di economia aziendale, secondo scritto della maturità 2024, questa è appunto economia aziendale per i frequentanti agli istituti tecnici, sia quelli a indirizzo amministrativo che finanza e marketing, riguarda la traccia una tipica e piccola media impresa italiana che opera nel settore dell'elettronica, dell'elettromeccanica e dell'elettromedicale, che è alle prese con progetti di sviluppo in ottica sostenibilità, ma anche con la carenza di giovani in ottica di ricambio generazionale della forza lavoro. Questo è quanto ha riportato appunto il sito scuola.net, che già dalle prime ore della giornata ha comunicato quelle che sono state in larga parte le prove di esame. Vi chiedo, io appunto ho feci il liceo classico, uscì Platone perché ho fatto la maturità nel 2010, già sono passati 14 anni, aiuto. Nel tuo caso, Flo, che qual era la seconda materia?
Allora, io ho fatto il liceo scientifico sperimentale al Bertrand Russell qui a Roma, e il liceo scientifico sperimentale che non c'è più, era semplicemente una programmazione scientifica con più ore di matematica e fisica, meno ore di latino. La seconda prova era uno studio di funzione, c'era diciamo la possibilità, poteva essere fisica o matematica, usciva quasi sempre matematica, uscì anche in quell'anno matematica. Era uno studio di funzione simile a una progettazione, perché il problema parlava di questa piscina che doveva essere progettata, e la piscina era praticamente un'area tra due funzioni sinusoidali. Guardo te perché so che l'indirizzo
capire.
È molto più vicino. Erano due onde, una più grande dell'altra, che racchiudevano quest'area, andavano anche progettati in punti specifici del grafico, i fari. Era molto interessante, devo dire, quella prova.
Beh, intanto complimenti perché ti ricordi
un
esattamente.
Trauma è stato,
esatto.
Certo, me lo ricordo.
Era un dramma perché tu sei del 92, lo posso dire, ormai l'ho spoilerato,
sì,
per tutte le fan all'ascolto,
sì.
Ma hai fatto la maturità quindi nel 2011.
Esatto.
Quindi sono passati comunque anche nel tuo caso ben 13 anni.
Esatto. Io non so perché ho delle finestre soprattutto negli esami, devo dire. Per esempio io ricordo, ora non c'è più perché penso che il 93 è stato l'ultimo anno che ha fatto l'esame di quinta elementare.
È vero, anch'io feci quell'esame, infatti.
Io ricordo ancora tutta la tesina, no, a memoria. Ve ne recito due righe? La volete sentire?
Ci spaventiamo,
così.
Però lo facciamo.
Parto.
Fare.
La cellula è un'unità morfologica elementare della maggior parte degli organismi animali e vegetali. Fatta eccezione dei virus o dei batteriofagi, ogni corpo è costituito da una cellula monocellulare o talora da miliardi pluricellulare.
Per noi non
Stop.
È 10, ma è ottimo! L'uscita, la prendo per l'abito ma non sento, la spingo nel pieno della tua sfida. Vi siete guardati prima a vicenda, ovviamente i radioascoltatori questo non possono percepirlo perché anche tu, Edoardo, hai fatto il liceo scientifico, come
sì,
dicevamo.
Sì. Anche a me è toccata la maturità scientifica lo scorso anno, un po' più semplice del caso che hai citato tu, insomma, forse perché andando avanti negli anni il livello è sceso molto in linea generale degli studenti e quindi hanno forse semplificato le prove. Però devo dire che nonostante la difficoltà della maturità scientifica, della prova di matematica, comunque ritengo che sia tendenzialmente più semplice rispetto alle altre tipologie di maturità, perché per gli altri indirizzi non si sa cosa esce, quindi si va un po' lì a scatola chiusa e potrebbe uscire anche un autore ostico per gli studenti, mentre invece a noi scientifici lo studio di funzione è sempre quello, quindi da una parte forse è meglio così.
È vero.
Infatti, sì, ragionavamo in redazione prima della puntata che effettivamente forse per chi fa lo scientifico sa un po' di più o meno dove andrà a finire, ecco, passatemi il termine. Il classico anche in realtà c'è sempre stata, però non vorrei sbagliarmi, un'alternanza tra greco e latino, quindi se l'anno prima è uscito latino, l'anno dopo tende ad uscire il greco, però chiaramente, come dice Edoardo, non si sa l'autore, quindi può capitare un autore complesso, no, che ha uno stile di scrittura molto più articolato, e uno invece che può risultare più semplice.
È vero, questo sono due approcci diversi, però c'è da dire anche un'altra cosa, e secondo me qui è proprio le due grandi direzioni, umanistica e scientifica, che è vero che quella umanistica può capitarti, diciamo il raggio d'azione di quello che può capitare è molto più ampio, però diciamo che nel mondo scientifico è molto più difficile l'arrampicata sugli specchi, se proprio la vogliamo chiamare così, ovvero è uno studio di funzione, sai che sarà uno studio di funzione, ma devi saper fare tutto lo studio di funzione, quindi c'è poco da inventarsi, poi quando ti fermi,
certo, anche perché parliamo di matematica, lì si tratta di un qualcosa di oggettivo,
di procedimenti, esatto,
quindi, ma poi anche banalmente, ora dirò magari una scemenza, ma se il risultato non viene, se i numeri non tornano, chiaramente lì non c'è, no, una valutazione completa. Laddove ci sono invece dei testi scritti, magari in cui uno può esprimere un concetto di un filosofo, di uno scrittore, ci può essere più margine. Certo, anche lì però, se il filosofo ha una filosofia di pensiero e tu ne esponi quella opposta, c'è, comunque è come lo zero in matematica, diventa, esatto, più oggettivo. Stasera sotto il caldo di questa sirena. E come tema del giorno abbiamo parlato della maturità 2024, ne torneremo a parlare magari anche nelle tendenze X all'ultimo blocco. Ora ci prendiamo invece una pausa musicale, al rientro invece parliamo di un podcast a cura della cooperativa sociale Ambiente e Lavoro.
Questa è Zytime. State ascoltando Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio.
Ancora un'altra notte mi seduce, l'ombra del tuo corpo in controluce, il tuo vestito Met Gala, una bianca mandala. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi. Dai vicoli allo skyline, fino a qui, via così, che tu shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio dove ti vorrei incontrare. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare. Desertiche, ti ritroverai in un attimo, in un enigma di chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi. Dai vicoli allo skyline, fino a qui, via così, che tu chic, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio tu. Un brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale, che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Senza me tu non resisti un'ora, senza me tu non esisti ancora. E poi scendo giù nel mare che hai dentro, ma mi perdo tra infinite scale, che hai tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana.
Yeah. E rientriamo in diretta su Zaytime. Come sempre abbiamo anticipato il tema del giorno, che è quello della maturità 2024. Abbiamo commentato anche in studio con il nostro Edoardo quella che è stata la sua maturità più recente, chiaramente rispetto alla mia, perché era dell'anno scorso. La mia risale al lontano 2010, talmente lontano che ormai era diventato oggetto di studio la mancanza di Platone in questi lunghi 14 anni dalla maturità.
14 anni?
Bene, sì. Si iniziano a sentire e a pesare, ma torniamo al centro della trasmissione, cambiamo argomento perché è partito un laboratorio radio di web radio presso il centro di accoglienza in via di Tor Trettese 343 a Roma, nella capitale, un centro di accoglienza gestito dalla cooperativa sociale Ambiente e Lavoro, un centro che all'interno del quale appunto stiamo svolgendo delle lezioni di radio con la realizzazione di podcast che danno la possibilità agli operatori presenti, educatori, mediatori e mediatrici culturali di parlare di quelle che sono le tematiche legate al sociale. I mediatori culturali appunto hanno deciso in questo podcast che andremo ad ascoltare a breve di parlare di diritti, ma soprattutto delle difficoltà vissute dalla comunità LGBTQIA+, e anche come l'accoglienza e il sociale possono fornire un aiuto e un supporto concreto alle persone vittime di discriminazione e di omofobia. La stessa cooperativa infatti accoglie attualmente all'interno del centro vari ospiti, fra cui c'è anche Leandro, un ragazzo che ha vissuto purtroppo sulla sua pelle l'odio e la violenza verbale e anche fisica, con l'unica colpa, il colpa ovviamente va rigorosamente fra virgolette, di essere omosessuale. Ci andiamo ad ascoltare il podcast ricordando anche che giugno è il mese del Pride, è il mese dei diritti chiaramente, quindi diventa per noi che facciamo comunicazione anche un dovere continuare a sensibilizzare al rispetto e alla libertà e alla tutela di diritti civili. Ci ascoltiamo le parole delle mediatori e delle mediatrici culturali della cooperativa e soprattutto ci andiamo ad ascoltare la storia di Leandro.
Questa è Zaytime. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby.
Human rights are my pride. Amnesty International.
My mama told me when I was young, we're all superstars.
Ciò che è innaturale è l'omofobia. Alex Sanchez. State ascoltando un podcast a cura della cooperativa sociale Ambiente Lavoro. Quelle che avete ascoltato sono solo alcune delle citazioni storiche pronunciate a favore della comunità LGBTQAI+.
Storicamente i moti di Stonewall sono stati una serie di violenti scontri fra persone appartenenti alla comunità LGBTQAI+ e la polizia a New York, che hanno portato alla nascita della lotta LGBT come la conosciamo noi oggi. Il primo scontro avvenne la notte fra il 27 e il 28 giugno 1969, quando la polizia irruppe nello Stonewall Inn, un bar gay nel Greenwich Village, nel quartiere di Manhattan a New York. Dal punto di vista storico, questo viene considerato simbolicamente il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Per questo motivo il 28 giugno e in generale il mese di giugno è stato scelto dal movimento come data della giornata mondiale dell'orgoglio LGBTAI+.
Cos'è cambiato in 50 anni di storia dei diritti? Nel 1970, in commemorazione dei moti di Stonewall, la comunità organizzò una marcia nel Greenwich Village a Central Park. Da allora, molte celebrazioni del Gay Pride in tutto il mondo scelgono il mese di giugno per le parate. Anche in Italia in quegli anni cominciarono le prime lotte per i diritti delle persone LGBT. Il movimento per i diritti LGBT italiano ebbe inizio durante gli anni 70, similmente a quanto accadde negli altri paesi dell'Europa occidentale. Nella primavera del 1971 nacque a Torino l'associazione Fuori, il primo gruppo italiano per i diritti degli omosessuali.
Il 24 novembre 1979 si svolse a Pisa la marcia contro la violenza sugli uomini e sulle donne omosessuali, organizzata dal collettivo omosessuale Orfeo. Nota anche come Pisa 79, nacque come reazione all'omicidio di un uomo omosessuale a Livorno e al clima generale di violenza nei confronti delle persone LGBT.
Nel 1979 nacque anche il movimento italiano transessuali MIT, con sede a Bologna, che rappresenta la prima associazione italiana per i diritti delle persone trans. Nel 1982 l'attivismo del MIT fu centrale per l'approvazione della legge 164 sul cambio di sesso. Alcuni partiti di sinistra italiani, tra cui il Partito Comunista d'Italia, aprirono alle rivendicazioni LGBT durante gli anni Ottanta, mentre il collettivo della sinistra culturale, Arci, fu all'origine dell'Arci Gay, fondata a Palermo, la quale sarebbe poi divenuta la principale organizzazione gay nel paese. Durante gli anni Ottanta la domanda principale di sostegno fu rivolta alla lotta contro l'AIDS e a campagne specifiche riguardanti gli omosessuali, rompendo il tabù sull'uso del preservativo.
Il 2 luglio 1994 a Roma ha luogo il primo Gay Pride ufficiale della capitale, con la partecipazione di Imma Battaglia e di Vladimir Luxuria. I diritti delle persone LGBTQAI+ in Italia sono meno tutelati rispetto agli altri paesi dell'Europa occidentale. I cittadini italiani LGBT, infatti, affrontano ostacoli dal punto di vista legale non incontrati da cittadini non LGBT, per quanto riguarda le adozioni, ma anche il riconoscimento del matrimonio egualitario, a causa della mancanza di specifiche norme nel paese. L'opinione pubblica sull'omosessualità è generalmente considerata sempre più liberale, più o meno in linea con la media europea. Ciò nonostante, nel paese sono ancora numerosi i casi di discriminazione nei confronti delle persone LGBT. Secondo un sondaggio relativo a Eurispes del 2023, la maggioranza degli italiani è a favore delle unioni civili, il 70,1%. Sono a favore del matrimonio egualitario il 65,2% e dell'adozione congiunta da parte di coppie dello stesso sesso il 51,4%.
Le persone transgender possono cambiare legalmente sesso dal 1982, ma nella pratica restano ancora molti ostacoli. Dal 5 giugno del 2016 le coppie dello stesso sesso possono accedere all'unione civile, istituite con la legge Cirinnà, che garantisce gli stessi diritti del matrimonio, con l'eccezione delle adozioni. L'Italia fu uno degli ultimi paesi dell'Europa occidentale ad approvare una legge sulle unioni civili. Sebbene le discriminazioni in ambito lavorativo basate sull'orientamento sessuale siano vietate sin dal 9 luglio del 2003, nessun'altra legge nazionale è stata al momento introdotta. Dal 2006 il Parlamento europeo richiede all'Italia di colmare questo vuoto legislativo. L'ultimo tentativo, DDL Zan del 2021, si è rivelato fallimentare.
Il Gay Center di Roma è da anni molto attivo nella lotta contro le discriminazioni alle persone LGBT e inoltre fornisce supporto psicologico e sociale a tutte le persone che si presentano da loro chiedendo un aiuto. Si trova nel cuore di Roma ed è tra i principali centri italiani per i servizi rivolti alla comunità, accogliendo le esperienze delle realtà fondatrici. Ogni settimana centinaia di persone visitano il Gay Center e decine di gruppi si incontrano e dialogano. Una delle funzioni principali del Gay Center è quella di fornire uno spazio accessibile di iniziativa per le organizzazioni LGBT, molte delle quali altrimenti non avrebbero alcun posto dove andare. Tra queste, ArciGay è la principale associazione LGBT italiana senza scopo di lucro e la più grande su tutto il territorio nazionale. Con ben 74 comitati sparsi per la penisola, ArciGay Roma è uno di questi. Come si legge dal loro sito ufficiale, ArciGay Roma si batte per la parità dei diritti, il superamento dei stereotipi e pregiudizi nei confronti delle persone LGBT e contro ogni forma di discriminazione.
All'interno del centro di accoglienza di Tor Tre Teste, nel corso degli anni è capitato di accogliere persone appartenenti alla comunità LGBT, offrendo una soluzione di accoglienza che permettesse loro di vivere il centro nella maggiore serenità e ascolto possibili. Tra le persone che abbiamo conosciuto e che hanno condiviso con noi la propria storia c'è Leandro. Ciao Leandro, benvenuto.
Ciao Giorgia, buongiorno, grazie.
Come sei arrivato in Italia e qual era il tuo progetto di vita al momento del tuo arrivo?
Sono arrivato in Italia con un proposito di lavorare. Quando sono arrivato qui in Italia nel 2003, sono andato a abitare nella casa delle persone che io conoscevo. Infatti mi ha proposto di lavoro e sono arrivato con questo obiettivo di lavorare. Dopo ho cambiato la storia. Sono iniziato a lavorare sulla marciapiede, sulla mezza strada, e una cifra di 12.000 euro che mi hanno proposto di pagare questo debito. E sono pagato questo debito con questa persona. Dopo di lì sono andato a mezza strada un'altra volta a lavorare, a mi prostituire, ho sofferto un po' di violenza, aggressioni, discriminazioni. Quella vita era un po' stanca per me e sono andato avanti. Sono riuscito un po' di liberarmi quel debito di 12.000 euro. Quella persona però ancora mi perseguiva. Mi sono trovato un'altra volta con questa persona e ha iniziato a mi minacciarmi di chiedere un'altra volta la cifra di soldi. Infatti sono andato via di Roma, sono andato a Toscana, a Pisa. Dopo sono andato un'altra volta a Roma, sono trovato con questa persona è andata in Brasile e mi ha minacciato.
Leandro, è una storia sicuramente molto difficile da raccontare per te, quindi intanto ti ringrazio per parlarne con noi della cooperativa. Come hai raccontato, tu sei arrivato in Italia con un progetto che poi in realtà non si è invece verificato e ti sei trovato vittima invece di violenza, di discriminazione, violenza fisica ma anche morale, ricatto. Quindi ti chiedo, dato che è un periodo, come hai definito anche tu, molto difficile, quali sono stati i pensieri che ti hanno dato la forza di lottare e di andare avanti?
Di fare una vita meglio, di costruire un futuro più meglio per me.
In questo periodo questo gli ha dato sicuramente la forza, oltre alla difficoltà di venire in un nuovo paese da te, dal Brasile, arrivare in Italia, quindi la difficoltà linguistica, ci hai raccontato anche in redazione che hai avuto ulteriori difficoltà anche a causa della tua omosessualità, ci confermi, giusto?
Sì,
che
sì.
Ti chiedo quindi, facciamo un passo indietro, no, nella tua vita, a che età hai capito di essere omosessuale e se ne avevi parlato con gli amici o parenti, o se invece in tutti questi anni comunque hai tenuto sempre per te riservata appunto la tua consapevolezza?
Sono scoperto con 10 anni e ho parlato con un amico mio brasiliano, che noi sempre eravamo insieme. Infatti raccontavo le mie cose per lui fino a una certa età. Stato con 12 anni, 13, 15 anni, sono parlato per la mia famiglia, per la mia madre e i miei fratelli. Dopo lì loro si è arrabbiato, è iniziato a perseguirmi, a aggredirmi con brutta parola e è iniziato un po' di discriminazione su di me, è iniziato a mi picchiarmi. Infatti io l'ho detto alla mia madre che io era così, che io era omosessuale. Infatti dopo di lì lei mi ha detto per mi fare una vita normale. Sono proprio andato via di casa con 16 anni, sono andato lì a lavorare in Brasile, sulla marciapiede a vendere il mio corpo. Sono proprio cambiato dopo una certa età, con 16 anni, 17, sono parlato con la mia madre che io era transessuale. E lì sono conosciuto una persona che mi ha fatto questa proposta di venire qui in Italia. Ma però non mi aspettavo proprio di questa cifra che mi ha fatto quando sono arrivato qui, è cambiato proprio. E proprio l'atteggiamento di questa persona nel mio confronto, proprio di parlare, era un modo carino, proprio un modo gentile. Dopo, quando è arrivato qui, è proprio cambiato il discorso.
Proprio anche atteggiamento e modo di porsi nei tuoi confronti, quindi da quello che ti aveva promesso, no? Quella libertà, a invece poi trovarti all'interno di un incubo qui in Italia e poi in particolare a Roma.
Sì, sì, infatti. Help the
Qual è stata la tua esperienza in quanto appartenente alla comunità LGBT all'interno del circuito di accoglienza sul comune di Roma Capitale?
Mi ho trovato benissimo, una persona buona che mi ha accolto e sta mi aiutando fino adesso, il cambiamento di vita, di trovare un percorso meglio.
Leandro, cosa vorresti fare in futuro?
In futuro trovare un lavoro, una strada meglio e trovare una soluzione di vita, di cambiamento e di vivere una persona normale senza andare a mezza strada.
Ti senti di dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori che si possono trovare in una situazione simile alla tua?
È un po' difficile raccontare le cose perché c'è persone che si mettono proprio in difficoltà di raccontare questi tipi di situazioni che sono passate.
Quindi di parlarne magari, di avere il coraggio di parlarne.
Bravo.
Il numero da contattare in caso di aiuto o se hai bisogno di parlare con qualcuno del Gay Center è il seguente: 800-713-713. È gratuito ed anonimo, operativo dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20.
Io ringrazio, anzi noi ringraziamo Leandro per la sua disponibilità e per aver partecipato a un podcast della cooperativa sociale Ambiente e Lavoro.
Grazie mille Francesca e grazie mille Giorgia. In those weak and drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry those hearts.
Questa è Questa è Zytime.
E dopo esserci immersi in questo podcast a cura della cooperativa sociale Ambiente e Lavoro, dedicato appunto, come abbiamo detto, al mese di giugno, al mese dei diritti civili, al mese dei diritti, dei doveri che come comunità dobbiamo ovviamente alle persone che vivono situazioni di omofobia come quella che ci ha raccontato Leandro, cambiamo argomento e passiamo invece a un'altra rubrica che come ogni giovedì troviamo presente nel nostro palinsesto. Parliamo infatti di Indie Break a cura del nostro collega Luca Lovisetto, quindi passiamo la palla alla redazione di Bologna.
Questa è Zytime. Questa è Zytime.
ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì provenienti da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due brani dalla scena internazionale. David Gilmour ha pubblicato un nuovo pezzo tratto dal suo album Luck and Strange, in uscita il 6 settembre, dopo The Piper's Call è uscita Between Two Points, una cover di un pezzo del 1999 dei Montgolfier Brothers. Avevo quella canzone nella mia playlist già dalla sua uscita, dice Gilmour in un comunicato stampa. Recentemente ne ho parlato con un paio di persone, nessuno la conosceva, ho chiesto di provarci a Romani, ovvero la figlia del chitarrista che in questo pezzo canta e suona l'arpa. In un video Gilmour ha spiegato che ha provato a cantarla ma la sua interpretazione non era adatta al testo, allora ha cambiato la tonalità e l'ha affidata alla figlia, che ha il giusto equilibrio di forza e di vulnerabilità. Come tutte le migliori cover, dice sempre nel comunicato Mark Tranmere, che dei Montgolfier Brothers è il frontman, si discosta dall'originale ma ne mantiene lo spirito. Il suono dell'arpa e il fraseggio di Romani sono entrambi bellissimi. La chitarra di David Gilmour aggiunge una dimensione completamente nuova, un album che sarà accompagnato da un tour, quello in uscita a settembre di David Gilmour, un tour che farà tappa anche in Italia, è atteso per ben 6 date alla Circo Massimo di Roma, le uniche date europee del tour di Luck and Strange, un brano che è stato già accompagnato anche da un videoclip diretto da Gavin Elder, un brano che andiamo ad ascoltarci, appunto nella sua versione cover di David Gilmour, interpretato dalla figlia Romani. Questa è Between Two Points.
Broken early promise, put trust in an unknown, that stirred me. Unsteady to steady heart, and took me to a place I've never been, a place I've never been since.
Between Two Points, la cover di David Gilmour assieme alla figlia Romani Gilmour, cover, dicevamo, dei Mongol Fear Brothers, e brano che va a anticipare il nuovo album Luck and Strange di David Gilmour, in uscita il 6 settembre. David Gilmour, che nei 70 era alfiere del rock più mainstream e progressivo con i Pink Floyd, da contraltare alla scena newyorkese più oscura e avanguardista che in quegli anni era capitanata dal movimento del New Wave, un movimento che assieme ad Arthur Lindsay e a tanti altri numi tutelari che fortunatamente sono ancora fra noi, purtroppo deve dare addio a James Chance, cantante e sassofonista dei Contortions, leggenda appunto della New Wave newyorkese. Aveva 71 anni, lo ricorda Rolling Stone con un lungo articolo questa settimana. Notizia è stata annunciata dal fratello David Siegfried, la causa del decesso non è ancora nota, da anni aveva problemi di salute, si è spento pacificamente questa mattina dopo una lunga malattia, si legge nella pagina della raccolta fondi organizzata dal fratello. Siamo grati a chi è venuto a New York per stare vicino negli ultimi 2 giorni di vita, era sufficientemente cosciente da conversare con noi, condividere i ricordi della vita di musicista, dell'infanzia e della famiglia. Cantante sassofonista dallo stile brutale e estremo, una sintesi sballata ed eccitante di free jazz, punk e funk, James Chance è stato uno dei protagonisti della New Wave, un termine che forse in molti hanno riscoperto negli ultimi anni grazie a un ritorno in auge di quella scena appunto che indica l'underground della New York di fine anni 70, ben più estrema della New Wave. Il manifesto è proprio la compilation compilata da Brian Eno nel 1978 intitolato No New York, che fa appunto il verso al nome del genere, ovvero No Wave, una compilation in cui trovavano posti Arthur Lindsay, DNA, Lydia Lunch e anche proprio i Contortions. Ci muoveva l'impulso giovanile a provare fino a che punto potessimo spingersi, ha spiegato Lindsay a proposito di quegli anni e di quella scena. A proposito quindi della scomparsa del leggendario sassofonista James Chance, andiamo ad ascoltarci uno dei brani più celebri dei Contortions, questa è Designed to Kill.
You made the job loud, and not just take-
Questa era Design to Kill dei leggendari Contortions, band fondata da James Chance a fine anni 70 a New York. James Chance, che purtroppo è scomparso a 71 anni questa settimana. Brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto. Ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
State ascoltando Zai Time.
Salvati fino a che sei ancora in tempo. C'è una musica terribile ed il bere fa spavento. Se vedessi il tuo imbarazzo, è un'insegna luminosa con la scritta ciao, esco da una storia disastrosa.
E vorresti risentire la tua pelle che ti trema e poi pender dalle labbra di qualcuno come fossi una cazzo di altalena. Però il tuo equilibrio ha sempre fatto pena. E poi lo sai che ti risveglierai col culo freddo e il mal di schiena.
E farà schifo casa sua, oh ma che brutto arredamento, che di quel letto fatiscente forse era meglio il pavimento. Gli hai preso la saliva per metterla su un francobollo e spedirti l'autostima alla persona che eri prima.
E fuggi dai discorsi pesanti come mattoni. Crescere vuol dire adattarsi, mica rompersi i coglioni. Ma con tuo cuore di ghiaccio non ci si può confondere. Davvero pensavi di scegliere invece di sciogliere?
Dopo quelli del disagio e quelli dell'incoscienza arrivano per tutti gli anni della resistenza. Oh, oh, oh. E se la tua ribellione non ha date di scadenza è perché fai già parte degli anni della resistenza. Oh, oh, oh.
L'ennesima crisi. Rientriamo in diretta per l'ultimo blocco insieme, dedicato come sempre alle tendenze su X. Andare a vedere tutto ciò che appunto è stato scritto dagli utenti e cliccato. Ma partiamo prima di tutto con un caso di cronaca veramente terribile. Infatti troviamo in tendenza Satnam Singh, sfruttato e abbandonato. È morto così Satnam Singh, il bracciante di 31 anni di origine indiana, lasciato in strada agonizzante dopo aver perso il braccio destro in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda agricola di Borgo Santa Maria, nella campagna della provincia di Latina. L'uomo è morto ieri mattina all'ospedale San Camillo di Roma, dove era ricoverato in prognosi riservata in gravissime condizioni dallo scorso lunedì pomeriggio. L'arto staccato di netto da un macchinario avvolgi plastica nell'azienda agricola Lovato era stato lasciato accanto a Singh, poggiato su una cassetta della frutta, un dettaglio veramente agghiacciante di una vicenda di ferocia e sfruttamento. Perché Singh non aveva neanche un contratto regolare. Il proprietario dell'azienda dove lavorava il bracciante, già indagato per lesioni colpose e omissioni di soccorso, ora rischia di vedersi contestato l'omicidio colposo. Nessuno ha chiamato gli aiuti, ma Singh invece è stato caricato su un pulmino e portato davanti alla sua abitazione. A raccontarlo agli investigatori lo stesso datore di lavoro, e mentre il pulmino percorreva la strada verso Sant'Ilario, la moglie del bracciante, impiegata anche lei nella stessa azienda, a bordo implorava di chiamare l'ambulanza, ma inutilmente. Singh è stato scaricato letteralmente davanti casa, poi i familiari hanno chiamato i soccorsi. I paramedici del 118 hanno affidato il bracciante indiano ad un'eliambulanza ed è stato trasportato d'urgenza al San Camillo, dove ieri mattina è venuto a mancare.
Altra tendenza che troviamo su X invece è il discorso alquanto toccante fatto da Enrico Mentana ieri sera sulla 7. E Mentana, ricordo che è un giornalista e anche conduttore del TG proprio sulla 7. E il discorso che ha fatto sulla morte di questo bracciante agricolo Satnam Singh recitava: ci siamo divisi in due tipi di razzisti, se posso dirlo in questi termini, quelli che proprio non vogliono stranieri, migranti, e quelli che li vogliono per fare questi lavori lontani lontano dai nostri occhi, lontano dalle nostre garanzie tributive e anche previdenziali, facendo quelle cose che ci permettono di andare avanti. Non è né di destra né di sinistra questo, abbiamo sentito la ministra, potevamo sentire capi delle opposizioni, alcuni hanno portato via anche in Parlamento colui che doveva essere il rappresentante di questi senza volto. Sapete com'è andata a finire. È soltanto il momento che tutti ci rendiamo conto di cosa siamo e di cosa è diventato il nostro paese.
Di cambiare hashtag e quindi di cambiare argomento, ci tenevo personalmente a dire due parole su questo fatto di cronaca agghiacciante, completamente disumanizzante, disumani, cioè a volte veramente mi domando in che mondo siamo finiti, come giustamente il discorso di Enrico Mentana, che è stato riportato tantissimo sui social, come tante altre persone, perché una persona, no, che viene letteralmente abbandonata, agonizzante, lasciata morire per strada, neanche la responsabilità, no, di portarla a un pronto soccorso, di darle un soccorso, che ripeto, parliamo di diritti proprio qui inviolabili della persona, no? La salute, il rispetto del diritto umano, il rispetto dovrebbe essere alla base di ogni rapporto di lavoro, ma qui si va oltre il concetto di rapporto di lavoro, perché qui parliamo
del concetto di vita, secondo me.
Esatto, di una persona che sta lì agonizzante, al quale è stato tagliato un braccio, ha perso un braccio, sanguinante, e non si fa nulla, non solo, viene scaricato davanti casa, ma non è un pacco postale, ragazzi, cioè veramente è terribile, è una notizia terribile, che però non può essere considerata solo una notizia terribile. Infatti mi unisco a chiaramente l'appello che ha lanciato Mentana, perché è il frutto di quello che purtroppo la nostra società oggi è diventata: una società egoista, una società che non ha rispetto dei diritti umani, una società razzista, una società che non riesce neanche di fronte alla sofferenza, alla malattia, a fermarsi, a prendersi le responsabilità, perché qui si tratta di responsabilità, e che neanche di fronte a una persona che chiede aiuto riesce non solo a rispondere, ma anche ad ascoltare questo grido di aiuto. Scusate, ma secondo me veramente è una delle notizie peggiori che da quando faccio radio mi sono ritrovata a leggere, e di notizie brutte ne ho lette, ma per il grado in cui si è arrivato a disumanizzare l'essere umano.
Io, se mi posso permettere, mi accodo al tuo appello. Secondo me la cosa più importante adesso da sottolineare il fatto che ci troviamo in un mondo di forte consapevolezza, perché ci permette di vedere tutto in tutte le parti del mondo, però questo non è purtroppo un'arma a doppio taglio, perché il vedere tutto ci abitua a vedere tutto, mentre queste notizie non devono rimanere notizie, ma devono essere dei moniti che ci spingano a reagire, a fare qualcosa davvero, a manifestare cosa vogliamo cambiare e in quale direzione vogliamo cambiarlo, e a farci sentire, perché rischiamo di diventare degli osservatori di chi poi nel bene, purtroppo ancora non manifestato a questi livelli, tanto nel male, si prende la libertà di fare certe cose.
No, concordo, Emanuele. Tra l'altro, ecco, aggiungo, come hai detto tu, ora ci siamo abituati a sapere e a leggere tutto,
a vedere soprattutto.
E a vedere. E da una parte è chiaramente, noi che parliamo di comunicazione, è un vantaggio poter avere accesso alla libera informazione e a tutto, lo è. Però poi non possiamo abituarci e pensare che quello che vediamo è un telefilm e un videogioco di guerra. Cioè, parlando anche di quello che sta accadendo in Palestina, no? Allora, se tu essere umano sai quello che sta accadendo e riesci a rimanere completamente indifferente, inerme, passivo, secondo me sì, l'umanità sta prendendo una deriva. Ora chiaramente è un discorso generalista, però che è preoccupante. Quello è il caso grande. Poi andiamo a retroso, andiamo a scendere, vediamo che, almeno personalmente, vedo che tante persone sono sempre più egoiste, anche nel piccolo, nel quotidiano. Fai una fila, c'è la persona che ti sgomita per arrivare avanti, c'è un anziano in difficoltà, nessuno si ferma ad aiutarlo. Io sono incinta, si vede che sono incinta, in 6 mesi mai nessuno che mi abbia mai lasciato un posto davanti o dato una precedenza. E potrei continuare con esempi più stupidi, perché io per fortuna sono in salute, sto bene, quindi non ho gravi problemi, ma passare a tanti altri esempi, quindi purtroppo non mi stupisco se di fronte a una persona morente non c'è neanche l'attimo di moralità di dire cosa stiamo facendo, dove stiamo arrivando.
Sì, questo livello di velocità di comunicazione secondo me tappa quelle grandi falle che potevano essere prima degli alibi, ma delle attenuanti che potevano essere l'ignoranza e l'inconsapevolezza. Ma adesso queste parole, se si continua a non reagire più, diventano omertà, e l'omertà è perseguibile.
Cambiamo totalmente argomento, cambiamo tono anche, alleggeriamo chiaramente, perché noi in Zaytime trattiamo tantissimi argomenti, parliamo di politica, continueremo a farlo, parliamo di umanità, continueremo a farlo come del sociale, ma parte della nostra trasmissione a volte viene, si dedica anche allo sport, perché in tendenza su X, soprattutto adesso che si stanno disputando gli europei 2024, ci sono tantissimi hashtag legati al calcio, e oggi stasera la nostra nazionale riscenderà in campo, quindi nelle ultime ore, Edoardo, sono tanti gli hashtag collegati.
Sì, infatti in testa alle classifiche c'è proprio quello Italia-Spagna, perché oggi la nazionale di Spalletti giocherà la seconda partita, sfiderà la Spagna che è reduce da una brillante vittoria contro la Croazia per 3-0 nel debutto agli europei. Però diciamo che se l'Italia vincesse, il primo posto nel girone sarebbe assicurato, e insieme a questo anche la qualificazione. Già con un pareggio si potrebbe intravedere una possibilità, però chiaramente l'obiettivo è vincere, anche perché siamo pur sempre campioni d'Europa in carica, seppur con una squadra inferiore rispetto magari a 3 anni fa, ma comunque non dimentichiamoci che siamo i campioni d'Europa attualmente in carica.
Allora, dato che siamo ai minuti finali, chiedo anche a voi un pronostico. Secondo me l'Italia, mi espongo, può passare, ma soprattutto dopo il pareggio della Croazia di ieri, che è stato forse un altro risultato un po' a sorpresa contro l'Albania, no? Non si è andati oltre il 2-2, la Croazia, esatto, era data vincitrice e invece si è fermata. In questo caso è come se si sono le rivali, no, per il secondo posto eventuali, si sono annullate tra di loro, e ha buone possibilità. Sicuramente la partita più difficile però è questa sera, almeno sulla carta, perché poi gli europei ci insegnano che ci sono sempre le sorprese, no?
Assolutamente sì, è la partita più difficile perché è contro la squadra più forte del girone. Poi ovviamente comunque andrà, anzi in base a come andrà, potrebbe diventare la prossima la partita più difficile, perché è l'ultima della turnazione, e è sempre Italia-Spagna. Io sono un grande amante di questi momenti nazionali, perché sono quelle partite un po' come, guarda, neanche Italia-Inghilterra, proprio Italia-Spagna, secondo me è l'emblema anche tra popoli molto vicini, che anche non solo calcisticamente un po' si come, giocano un derby sull'ironia, sulle mode, sulle abitudini, anche sul calcio. Impronosticabile, ma se proprio devo dire chi è la favorita, direi la Spagna, poi non mi sbilancio oltre.
E torneremo domani dalle 15 alle 16, commenteremo insieme Italia-Spagna. Io intanto ringrazio Edoardo per essere stato con noi. E ringrazio te, Emanuele Floris.
Grazie a te, Francesca Barbato.
E l'appuntamento con Zaytime è sempre da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16, quindi vi auguriamo una buona serata. Ciao!
Ciao! Una zanna bianca.